Un calorosissimo saluto dal vostro Enzo. Bene, anche questa sera possiamo andare avanti nella nostra passeggiata attraverso le pagine del libro più letto, la Bibbia. Vi ricordo che ormai da lunedì stiamo studiando il libro di Neemia e in Neemia al capitolo 3 la storia troviamo del rifacimento delle mura di Gerusalemme. Questa storia ci è descritta in un modo meraviglioso. 10 porte ci raccontano la storia. Comincia e finisce con la porta delle pecore. A volte si fa la domanda, c'erano anche altre porte nelle mura di Gerusalemme? Io credo che in quel tempo non ce ne fossero, anche se avrebbero potuto essercene. Queste 10 porte possiamo prenderle in senso figurato per narrare la storia del Vangelo. Illustrano il piano di Dio per la salvezza. Iniziamo con la porta delle pecore, di cui si parla al versetto 1, ma leggeremo anche il versetto 2 di Neemia, capitolo 3. Eliasib, sommo sacerdote, si mise al lavoro con i suoi fratelli sacerdoti e insieme costruirono la porta delle pecore. La consacrarono e vi misero i battenti. Continuarono a costruire fino alla torre di Mea, che consacrarono, e fino alla torre di Cananel. Accanto a Eliasib lavorarono gli uomini di Gerico e accanto a loro lavorò Zaccur, figlio di Imri. La porta delle pecore è dove tutto cominciò. Questa è la porta da dove entrò Gesù a Gerusalemme. In Giovanni 5, al versetto 2, troviamo scritto di una volta in cui Gesù passò attraverso questa porta e arrivò alla vasca di Betesda. Ora a Gerusalemme, presso la porta delle pecore, c'è una vasca, chiamata in ebraico Betesda, che ha 5 portici. La porta delle pecore è la porta attraverso la quale si portavano gli animali per i sacrifici. Questa è la porta che usò il Signore Gesù. Credo che mettesse in scena, per così dire, una parabola vivente. Stava illustrando quello che Giovanni Battista aveva detto di lui. Ecco l'agnello di Dio che toglie il peccato del mondo. Egli è l'agnello di Dio nella sua persona e nella sua opera. Gesù toglie il peccato del mondo. Perciò la porta delle pecore simboleggia la croce di Cristo. Qui è dove si inizia con Dio. La croce è l'unico posto dove si può cominciare con Dio. Dio non ci chiede niente finché non veniamo a Lui e lo accettiamo come Salvatore. Dio ha una cosa sola da dire al mondo ed è «Cosa farai di mio figlio che è morto per te?» Finché non hai risposto a questa domanda, non ti chiederà né della tua vita né del tuo servizio. Se lo rifiuti e non vuoi accettare suo figlio, non ti chiede niente. Non vuole le tue buone opere né i tuoi soldi, non vuole assolutamente niente da te. Invece Lui ha qualcosa da dare a te. Suo figlio è morto per te. È la porta delle pecore che ci mette davanti questo concetto. Comincia tutto proprio alla porta delle pecore. Al versetto 2 di Neemia, capitolo 3, è nominata la città di Gerico. Gerico è il posto della maledizione e degli uomini costruirono proprio lì, vicino alla porta delle pecore. Questo per me è interessante. Gli uomini di Gerico arrivarono a Gerusalemme dalla valle del Giordano. Costruirono accanto alla porta delle pecore. Girando attorno al Monte degli Ulivi, sulla strada per Gerico, arriveresti al punto dove lavorarono questi uomini. Il pinacolo del Tempio e l'area del Tempio si trova in quel punto. Gerico è la città su cui fu pronunciata una maledizione. Giosuè disse, «Sia maledetto davanti al Signore l'uomo che si alzerà a ricostruire questa città di Gerico». Giosuè 6, versetto 26. Nei giorni di Acab ci fu un uomo che ricostruì la città e la maledizione discese su lui e sui suoi figli. Era la città della maledizione. Io e te viviamo in un mondo che è maledetto dal peccato. Non occorre ripeterlo a questo punto, basta guardarsi intorno. L'uomo ha messo sotto sopra questo mondo. L'uomo non sembra riuscire a risolvere i suoi problemi. Dice che i problemi di oggi sono al di là del potere dell'uomo, che non si possono risolvere. Viviamo in un mondo maledetto, ossia giudicato da Dio. Solo la morte di Cristo sulla croce può togliere il giudizio del peccato dalla tua vita e dalla mia, perché, come è scritto nel libro del profeta Ezechiele, al capitolo 18, versetto 4, chi pecca morirà. Vedi, amica, amico, questo è un giudizio su di te, è un giudizio su di me. Cristo lo può portare al posto tuo, lo può prendere su di sé. È stato giudicato quando moriva sulla croce. Se non hai confidato in Lui, perché questo giudizio sia tolto, lo puoi fare adesso. Arriviamo ora alla porta dei pesci, al versetto 3 di Neemia, capitolo 3. I figli di Senà costruirono la porta dei pesci, ne fecero l'intelaiatura e vi misero i battenti, le serrature e le sbarre. Era a questa porta che si portavano i pesci pescati nel Mediterraneo e nel Giordano. Il pesce era un alimento base per quella popolazione. E ora, per tornare al nostro simbolismo, cosa simboleggia la porta dei pesci? Bene, il Signore Gesù disse a quelli che lo seguivano: «Vi farò pescatori di uomini». Così è riportato in Matteo capitolo 4, versetto 19. Dopo che i discepoli ebbero imparato i fatti del Vangelo, Gesù disse loro: «Ed ecco, io mando su di voi quello che il Padre mio ha promesso, ma voi rimanete in questa città finché siate rivestiti di potenza dall'alto». Luca 24, versetto 49. In altre parole, non andate ancora. Aspettate finché non sarete battezzati con lo Spirito Santo, abitati dallo Spirito Santo, rigenerati dallo Spirito Santo e poi riempiti dello Spirito Santo. Il giorno di Pentecoste furono riempiti e diventarono pescatori di uomini. Oggi questo è quello che Dio dice ai Suoi. Non chiede a un non salvato di essere un pescatore di uomini. Come potrebbe esserlo? Un non credente non saprebbe di che cosa stia parlando, ma Dio dice ai Suoi: «Voglio che tu vada a pesca di uomini». Io credo che dobbiamo pescare in modi diversi. Tutti abbiamo doni diversi e Dio ci ha creati tutti diversi. Ci sono modi diversi per spargere il Vangelo. Nonostante ciò, sono convinto che ognuno di noi debba passare per la porta dei pesci in un modo o nell'altro. Tu dovresti fare la tua parte nel portare agli altri la parola di Dio. Gesù dice: «Io voglio che tu segua me, ed io ti farò un pescatore di uomini». Dopo la porta c'è sempre chi lavora accanto. Leggiamo i versetti 4 e 5 di Neemia 3. Accanto a loro lavorò alle riparazioni Meromet, figlio di Uria, figlio di Accos. Accanto a loro lavorò alle riparazioni Mesullam, figlio di Berechia, figlio di Mesezabel. Accanto a loro lavorò alle riparazioni Sadoc, figlio di Bana. Accanto a loro lavorarono alle riparazioni i Tecoiti, di cui i più importanti non vollero sottomettersi a lavorare all'opera del loro signore. Qui comincia una lista di persone che lavorarono alla ricostruzione delle mura. È fantastico che i loro nomi siano stati registrati. Leggere questa sezione è una lezione di pronuncia. Forse leggerò male questi nomi, però queste persone sono conosciute da Dio. Aiutarono a costruire le mura di Gerusalemme. Un giorno verranno premiate per il loro lavoro. Ci viene detto di quelli che erano più importanti e pensavano di essere al di sopra del lavoro, o forse avevano qualche altra scusa. Viene il sospetto che avessero le mani delicate, che non volessero sollevare una pietra per riparare le mura di Gerusalemme. Amica, amico, se hai mai visto le pietre nelle mura di Gerusalemme, non puoi non stupirti del lavoro che devono aver fatto per costruirle. Forse un po' di comprensione per questi tipi importanti ce l'avremmo. Non vollero sottomettersi al lavoro. Ci voleva un bel po' di forza per muovere quelle pietre. Ci volle un bel po' di sudore. Il lavoro procurò un gran numero di schiene affaticate, mani e piedi doloranti. Una persona che lavorava così, alla fine, aveva male dappertutto. Ma questi uomini importanti forse erano soltanto pigri. È interessante vedere che questi nobili erano proprio vicino alla porta dei pesci, che parla del testimoniare. Nonostante la vicinanza, questi uomini non erano affatto testimoni per Dio. Non so a te, ma a me non piacerebbe essere in quel gruppo. Non mi piacerebbe che fosse riportato nella parola di Dio che io non ho fatto ciò che Lui mi ha chiesto di fare. Certamente anche oggi ci sono molti che non stanno facendo ciò che Dio ci ha chiamati a fare. Sto parlando di salvati, non di non credenti. Questi credenti non stanno facendo nulla, non stanno servendo Dio. Proverbi 11, versetto 26, dice: «Chi fa incetta del grano è maledetto dal popolo». In senso figurato, il grano rappresenta la parola di Dio ed è una cosa terribile tenere per sé la parola di Dio. Accumularla per se stessi e non darla a chi ha fame. Ti sei mai fermato a pensarci? Leggi attentamente questo versetto. Chi fa incetta del grano è maledetto dal popolo. Gesù disse: «Vi farò pescatori di uomini». Se oggi vogliamo essere nel suo volere, allora In qualche modo dobbiamo portare la parola di Dio ai cuori affamati. Nessuno di noi può fare tutto da solo. Deve essere un lavoro di gruppo. Arriviamo alla terza porta menzionata. Leggiamo nel versetto 6 e 7 di Neemia capitolo 3, che è la porta vecchia. Ioiada, figlio di Pasea, e Mesullam, figlio di Besodea, restaurarono la porta vecchia, ne fecero l'intelaiatura e vi misero i battenti, le serrature e le sbarre. Accanto a loro lavorarono alle riparazioni Melatia, il Gabonita, Iadon, il Meronotita e gli uomini di Gabaon e di Mispa, che dipendevano dalla sede del governatore d'oltre il fiume. Qual è la porta vecchia? La porta vecchia è quella che è lì dall'inizio. Geremia, capitolo 6, versetto 16, ci racconta il messaggio che questa porta ha per noi. Così dice il Signore, fermatevi sulle vie e guardate. Domandate quali siano i sentieri antichi, dove sia la buona strada, e incamminatevi per essa. Voi troverete riposo alle anime vostre. Viviamo in un'era in cui la gente è interessata all'ultima novità. Devono avere l'ultimo modello dell'auto, l'ultima moda e l'ultima novità per la casa. Viviamo in un'era in cui tutto sta cambiando radicalmente e rapidamente. Le condizioni sotto le quali i nostri nonni chiesero alle nostre nonne di sposarli erano ben diverse da quelle sotto le quali i nostri giovani trattano il discorso del matrimonio. Cambia anche la moralità. La gente parla di una nuova moralità. In realtà essa era già vecchia ai tempi di Noè. È questa costante ricerca del nuovo che ci porta alla frustrazione. È ciò che ha portato così tanti in un vicolo cieco, lasciandoli senza ragione di vita. Geremia dice che dobbiamo chiedere dei sentieri antichi, perché è in questi che troveremo pace per le nostre anime. Invece di provare questo e quell'altro nuovo metodo, quello che dovremmo fare seriamente è venire a colui che dice: venite a me, voi tutti che siete affaticati e oppressi, e io vi darò riposo. Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me, perché io sono mansueto e umile di cuore, e voi troverete riposo alle anime vostre, poiché il mio giogo è dolce e il mio carico è leggero. Amica, amico che ci stai ascoltando, in Cristo troviamo riposo. Il cuore umano ha bisogno di qualcosa che va oltre a questo mondo meccanico ed elettronico. Abbiamo bisogno di tornare ai sentieri antichi. Proseguiamo nella lettura per vedere chi lavorò a fianco di quelli che ripararono la porta vecchia. Andiamo a leggere quindi i versetti dall'8 al 12 da Neemia, capitolo 3. Accanto a loro lavorò alle riparazioni Uziel, figlio di Caraia, uno degli orefici, e accanto a lui lavorò Anania, uno dei profumieri. Essi lasciarono Gerusalemme com'era, fino al muro largo. Accanto a loro lavorò alle riparazioni Refaia, figlio di Cur, capo della metà del distretto di Gerusalemme. Accanto a loro lavorò alle riparazioni, di fronte a casa sua, Jedaia, figlio di Carumaf, e accanto a lui lavorò Cattus, figlio di Casabnea. Malchia, figlio di Karim, e Cassub, figlio di Patmoab, restaurarono un'altra parte delle mura e la torre dei forni. Accanto a loro lavorò alle riparazioni con le sue figlie, Sallum, figlio di Allocches, capo della metà del distretto di Gerusalemme. Il versetto 8 ci dice che c'erano orefici e profumieri. Questo ti sembra strano? Le pietre delle mura, come ho già detto, erano di una grandezza impressionante, erano di un peso enorme. Gli orefici erano abituati a lavorare i loro tavolini con piccoli pezzi di oro. Non erano abituati a manovrare grandi pietre. Nonostante il fatto che per loro fu particolarmente faticoso, lo fecero. Anche il profumiere non era solito lavorare con materie prime pesanti, eppure eccolo alle prese con pietre enormi. Dio ne prese nota e lo registrò nella sua parola. È bello vedere la persona che veramente si affatica per il Signore e che sta realmente facendo qualcosa per Lui. Forse sarà uno degli orefici o dei profumieri dei tempi di Neemia. Manifestiamogli il nostro apprezzamento. Vedremo anche l'impegno di alcune donne. Dissero: aiuteremo anche noi a ricostruire le mura di Gerusalemme. Lo fanno gli uomini e lo faremo anche noi. Apparentemente Salum non aveva figli maschi, perciò si misero al lavoro le sue figlie. Dio ne prese nota e registrò anche questo nella sua parola. Passiamo ora alla porta della valle, in Neemia 3, versetto 13. Canun e gli abitanti di Zanoa restaurarono la porta della valle, la costruirono, vi misero i battenti, le serrature e le sbarre. Fecero inoltre 1000 cubiti di muro fino alla porta del letame. La porta della valle è quella che da Gerusalemme portava nella valle. Poteva essere su qualsiasi lato della città perché per uscire da Gerusalemme bisognava scendere in una valle. Questa è la porta attraverso la quale tanti di noi sono simbolicamente chiamati a passare. Quando penso a questa valle, penso alla valle dell'ombra della morte. Tutti stiamo camminando in quella valle. Davide ne parlò nel Salmo 23. Questa porta ha pure un altro significato simbolico. È la porta dell'umiltà. Dio a volte ci deve portare attraverso difficoltà, attraverso avversità, per insegnarci qualche lezione. Ci è detto che la fede sviluppa in noi varie virtù, e una di queste è proprio l'umiltà. È scritto in Colossesi 3, al versetto 12. Rivestitevi dunque, come eletti di Dio, santi e amati, di sentimenti di misericordia, di benevolenza, di umiltà, di mansuetudine e di pazienza. Non è qualcosa che si può coltivare con la propria forza. L'umiltà deve venire dall'interno. È il frutto dello Spirito Santo. Si racconta di un uomo che disse al suo amico: «È da tanto che cerco di essere umile e finalmente ci sono riuscito». L'amico gli rispose: «Beh, ne devi essere veramente fiero». E l'uomo replicò: «Sicuro. L'umiltà non si ottiene con la forza umana. Dobbiamo essere resi umili dallo Spirito di Dio». Si racconta la storia di un predicatore che, mentre era alla scuola biblica, era il migliore della classe. Un giorno, sempre da studente, e visti i suoi ottimi risultati, fu invitato a predicare in una certa chiesa. Era uno studente modello e perciò salì al pulpito con grande orgoglio. Quando si alzò davanti a tutti per predicare, fu preso da totale confusione. Trovò che era facile scrivere un sermone su dei fogli nel suo studio, ma trasmetterlo era un'altra cosa. Si impaurì, dimenticò tutto ciò che aveva imparato e lasciò il pulpito alla conclusione del sermone pieno di vergogna e umiliato. Una signora molto cara e sensibile aveva osservato ogni sua azione. Lo incontrò mentre usciva e gli disse: «Giovanotto, se tu fossi salito sul pulpito nel modo in cui sei sceso, saresti sceso nel modo in cui sei salito». Dio ci porta a scuola di umiltà. L'umiltà è un frutto dello Spirito. La porta della valle è una situazione dalla quale dobbiamo passare tutti. E per stasera ci fermiamo qui, a questa porta della valle, che ci parla, abbiamo detto, dell'umiltà. Mi fermo quindi qui, io vi saluto e vi do appuntamento al solito orario a domani. Ciao.